introduco brevissimamente il sermone di quest'anno del nostro ospite. Stasera il titolo del nostro incontro è "Ti porterò un fiore che incontro sul mio cammino". Ci avvicineremo alla figura e agli scritti di Achilles. Per qualcuno è un personaggio noto, certamente negli ultimi tempi se ne è parlato molto, per qualcun altro rimane un carnere, chi è che sei, ma servirebbe poco conoscerne il nome e la vicenda se non accostassimo anche i suoi testi e il suo messaggio, quello che ci proponiamo di fare stasera. Ma ci proponiamo di farla stasera nel nostro percorso breve, ma spero intenso, dei sermoni 2016, che hanno come tema proprio riflessioni sulla femminilità. La scelta è stata dettata non semplicemente, anzi per niente, da una ricerca di facile popolarità. Ultimamente anche in campo ecclesiale sembra che ogni tanto bisogna parlare della donna, noi per una donna così facciamo vedere che c'è rispetto e attenzione per l'altra metà del cielo. Insomma, chi conosce almeno la nostra realtà oratoriana sa che non abbiamo bisogno di questi mezzi di propaganda per dare attenzione alla donna. Peraltro, mentre pensavo a questo, faremo riflessioni sulla femminilità sotto una dello Stato che non solo delle più belle di Genova, ma è anche un'icona della femminilità, l'Immacolata, cioè come Dio ha pensato l'umanità. Ma il motivo di questa scelta è che volevamo avere un complemento e un'integrazione del percorso fatto lo scorso anno sul padre. Lo scorso anno, che ha partecipato, lo ricorda certamente, abbiamo fatto degli incontri tutti incentrati sulla figura del padre, nella dimensione spirituale, psicologica, sociale, in occasione del quinto centenario della nascita del nostro padre San Filippo. Sembrava troppo opportuno appunto una integrazione, una complementarietà. In una società che rischia di dimenticare il valore della differenza uomo-donna, maschile e femminile, o rischia di riaffermarla ripetendo stereotipi culturali del passato, e tutto sommato in questo modo facendo il gioco di chi lavora nell'area. Ecco, una riflessione di più ampio respiro e senza una ricaduta apologetica o tantomeno polemica immediata ci è sembrata necessaria. È quello che vogliamo cercare di fare quest'anno. Quindi ringrazio ancora una volta il professor Giovanni Timossi per aver accettato il nostro invito. Il professore è autore di diversi libri di filosofia, ricordo alcuni, che sottolineano, oltre a ricordare alcuni titoli, poi ci sono anche nel banco stampa all'uscita. Sottolineano la volontà di instaurare un rapporto serio, fede e ragione, fede e scienza, quindi un discorso di una profondità e di una qualità estremamente urgente per il mondo cristiano contemporaneo e non solo per il mondo cristiano. Ricordo appunto alcuni di questi titoli: Dio è possibile, Dio è la scienza moderna, il dilemma della prima mossa, l'illusione dell'ateismo, perché la scienza non nega Dio, peraltro lo sappiamo in questi giorni, e alla prestazione del nostro cardinale arcivescovo, imparare a ragionare, un manuale di logica, decidere di credere, ragionevolezza della fede, il segno del nulla, critica dell'ateismo. Mi diceva, forse ritorna su questo tema che sto preparando proprio in queste settimane, ancora un volume. Ecco, perché un filosofo, e con questo concludo, potrebbe spaventare un pochino il pubblico, e potrebbe sembrare lontano dalla prospettiva alta, seria, sarebbe piacendo profonda, ma anche lo stesso colloquiale e divulgativa dei sermoni. Anche lo dico perché è la prima volta che viene, la scelta di sederci in poltrona con un tavolino davanti non è un invitamento a vecchi programmi di Maurizio Costanzo, ma è il tentativo di tradurre in un linguaggio accessibile a oggi ad impostazioni che si collega comunque per queste conversazioni. Dove più che un maestro che insegna c'è un fratello preparato che con serietà per primo ha fatto un percorso e lo condivide con altri, ma in una maniera teologica e costruttiva. Ecco perché un filosofo? Anzitutto perché noi lo vediamo che i filosofi sono capaci di parlare a tutti, anzi, abbiamo bisogno di qualcuno che partendo da un'impostazione specifica in questo campo ci aiuti a capire che anche quando ascoltiamo discorsi di altro genere o di altre impostazioni, dietro c'è sempre un'impostazione, un pensiero filosofico soggiacente. Talvolta implicito, talvolta per niente implicito, e tanto che con un'operazione che può essere fruttuosa o può essere anche subdola in certi casi, laddove in un apparente tecnicismo, con un apparente neutralità, si porta avanti invece e anche pesantemente un'idea, un'ideologia. Credo che giocare a carte scoperte, come facciamo sia un altro piccolo, un significativo contributo a quel dialogo tra fede e ragione che in campo soprattutto letterario, storico e artistico, ma anche filosofico e teologico, l'oratorio dei tempi di San Filippo. Grazie.
Shoah, e che paradossalmente forse se, ma significano qualcosa, hanno espresso qualcosa dal punto di vista culturale, generale, per tutti noi, anche filosofico, e soprattutto nel rapporto, nel discorso, nei confronti di Dio, proprio perché hanno attraversato una fase critica difficile che ha tirato fuori da loro aspetti che forse non sarebbero ovviamente emersi nella stessa maniera. È triste dirlo, ma ci consegnano almeno un aspetto positivo, che è il tema su cui dobbiamo riflettere nel momento in cui affrontiamo la questione dell'Olocausto, la questione dei campi di sterminio nazisti. I campi di sterminio non sono stati solo nazisti, purtroppo nella storia dell'umanità, soprattutto nella storia del nostro tragico Novecento. Mi riferisco alla notissima Natale, mi riferisco a Edith Stein e mi riferisco ovviamente a Gesù, che è al centro di quello che deve essere sentiremo stasera. Sono tre figure di ebrei diverse, una Anna Frank, che era molto giovane, nella fase del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, e la mia era clandestina, quindi ci consegna una testimonianza, tutta un'esigenza di cercare di guardare oltre quel momento difficile, quella paura che si prospetta. Scrive proprio pensando, immaginando in sostanza qualcosa che le serve per affrontare quella situazione difficile, che così cresce e così vi lascio una testimonianza di che cosa significa questo elemento dell'Olocausto, della persecuzione nei confronti degli ebrei. Edith Stein è una donna più matura, una filosofa. La sua esperienza originaria è una seguace di un filosofo che ha fondato la fenomenologia, ora scenderò nel tecnico, gli studenti studieranno, spero, perché non sempre si arriva ai filosofi più vicini a noi, fino al 100 e al 900, e dalla posizione di filosofa è distante dal discorso della fede e del discorso di Dio, che rimane sullo sfondo ma non è prioritario, come lo era il suo maestro, con Husserl. Però matura nel tempo un'esperienza nei confronti di Dio e in particolare della fede cristiana, come sappiamo si converte e arriva addirittura un contatto che ha una visione mistica del rapporto con Dio fino al campo del convento di Sterling. Etty Illison ha un percorso ancora diverso, sono tre figure con tre esperienze diverse, ma unificate da questo momento drammatico della persecuzione nazista nei confronti degli ebrei. E quindi Wilson è alla ricerca di una propria identità, una ricerca forte che passa per diverse esperienze finché non si imbatte in alcune figure fondamentali che so, non voglio anticipare niente, quindi saranno protagoniste un poco, ma soprattutto nel momento in cui inizia nella persecuzione, trova nel rapporto con Dio, un rapporto tutto interiore, un rapporto tutto personale, il modo di affrontare questa situazione. Cosa hanno in comune queste tre figure? Di fronte all'Olocausto, di fronte a questa fase tragica della storia? Di diventare profonde cercatrici di un significato dell'esistenza in un momento in cui l'esistenza stessa è messa in discussione, si rischia appunto di finire un cercando di centramento, di essere internati, di essere ammazzati, perché purtroppo le cose si sapevano. Da poi ormai da quello che apprendiamo è che si sapeva quale poteva essere il destino a chi veniva catturato, portato in campo di sterco. Ci si viveva ancora, era la volontà espressa chiaramente tra l'altro dal nazismo, nel Mein Kampf, di Hitler, e quindi programmaticamente non purtroppo tutta la comunità ebraica, ma non solo loro, tutta l'umanità. Di fronte a questo momento drammatico diventa forte quello che caratterizza tutti noi, cioè il problema del significato dell'esistenza. E di solito succede spesso, succede quando ci si imbatte in premio con il filosofo esistenzialista Karl Jaspers, tedesco, che definì la situazione limite, e sono quelli in cui uno si rende conto in sostanza che la sua vita potrebbe essere vuota di significato a fronte di situazioni che portano dolore, che portano sofferenza, che possono portare alla morte. Di fronte a queste situazioni limite, come definisce Jaspers, si apre lo spiraglio verso la ricerca di un significato che non sia passeggero, transitorio, immediato, legato soltanto alla nostra condizione terrestre, che appunto è precaria, passeggero, ma che guarda al trascendente. E nella dimensione trascendente c'è questo Jaspers, che assume senso la nostra vita. Una dimensione trascendente che lui interpreta in modo diverso da quello cristiano o da quello della fede religiosa, certo una fede filosofica. Però la situazione che vivono queste figure, che vive insomma, è proprio questa. Quello del problema di dare un significato forte, per usare un termine molto semplice, alla propria esistenza, non un significato passeggero, soprattutto di fronte al rischio di perdere la vita. Ci sono casi del diario di qui che dicono proprio questo, cioè abbiamo bisogno di un senso. E nel farlo con un'altra questione che è fondamentale, l'interrogativo del senso della nostra esistenza. La contrapposizione tra caso e disegno. Noi diremmo tra esistenza casuale e provvidenza, e disegno della provvidenza, in termini cristiani. Questo è il suo problema, è un problema che sente forte. Dice proprio, o è tutto casuale nel suo diario, o siamo schiavi, per così dire, condizionati dal caso. Non è una riflessione banale, perché poi è quella che emerge tutto sommato dalle nostre conoscenze anche più avanzate, che ci dà la scienza sul mondo della natura, sul cosmo, sul mondo della vita. Rispetto all'origine dell'universo, rispetto alla natura, rispetto alla condizione dei viventi, si pone appunto la questione se c'è un disegno, una direzione, un progetto, oppure è tutto determinato dal caso. Che il caso sia presente in modo forte ormai, conoscenze scientifiche più recenti ce lo dicono, sia in biologia sia in fisica, in particolare con la meccanica quantistica, che è quella che spiega il mondo delle particelle, insomma, del bosone di Higgs, per semplificare molto. E bisogna vedere in che misura questo caso è determinante e se è lasciato tutto appunto al gioco di questo caso legato con alcune necessità che sono quelle che sappiamo ci dice, ci dicono le scienze della legittimità. Si pone questa questione e se la pone cercando una risposta in Gesù, in Dio. Il fatto è che di fronte all'Olocausto la questione di Dio si pone anche in un altro termine, che è particolarmente toccante, provocante, che sta alla base molte volte dell'ateismo, ed è quello del male. Cioè, l'Olocausto Auschwitz, i campi di sterminio sono stati, per così dire, l'apoteosi del male. Di peggio non si può immaginare, di una situazione in cui le persone come noi vengono uccise, vengono anche fatte soffrire pesantemente, fortemente prima di essere uccise, e tutto questo per cosa? Beh, se è grave quando leggiamo che qualcuno uccide un'altra persona per derubarlo, però abbiamo di fronte, come dire, un motivo, insomma, no? Non si può giustificare, c'è una motivazione inaccettabile. Qui il fatto veramente traumatico e drammatico che invece viene fatto tutto per una ragione biologica, per un motivo personale per lui. E il male fine a se stesso, tanto per fare male. Tanto è vero che Hannah Arendt, che ci siamo un'altra donna, scrive un libro sul processo a Gerusalemme ad Eichmann, intitolato La banalità del male, perché il male veniva attuato nei campi di sterminio con una tranquillità, superficialità, come si poteva fare qualsiasi altra attività. Nei campi di sterminio tra il personale naziste delle SS c'erano persone che sono semplicemente passate da essere imprenditori dei macelli, quindi allevatori di mucche che portavano al macello, a sterminatori con la stessa tranquillità di persone, di essere allevatori simili. Quindi di fronte a questo, ed è questo che sta nello sfondo anche delle riflessioni di Epirus, ma non solo, Stein e tanti altri, sta il problema dove era Dio a casa. È stato posto proprio così da diversi autori, alcuni ebrei, come il filosofo Hans Jonas, alcuni ci hanno scritto dei romanzi su questo, nel caso di Wieser, è stato posto nei termini, ma se Dio esiste e diciamo che è buono, che ogni benevolo, come si suol dire, che è assolutamente buono, dov'era ad Auschwitz? Ha citato anche Benedetto XVI quando è stato ad Auschwitz questo elemento, che sta al fondo di tutto quanto succede, di tutto quanto si può chiedere da fuori e soprattutto da dentro, da chi è coinvolto in problemi di questo tipo. E poi è un problema nuovo, se lo poneva Sant'Agostino, sì, est Deus, cioè se non Dio, come lo concepiva Agostino, il cristianesimo buono, un denaro, da dove viene il male, da dove proviene. Questo tema è molto utilizzato anche dall'ateismo. Umberto Veronesi, ad esempio, l'oncologo famoso, non credente, anche se molto rispettoso per differenze di altri per chi crede, dice espressamente in alcuni suoi libri e in alcune sue interviste che lui ha deciso di fare il medico quando capito in sostanza che non ci poteva essere Dio proprio perché esisteva il male, quindi meglio fare la scelta di dare un soccorso in sostanza alle persone, da medico, dall'attività di medico, a fronte del fatto che non ci può essere un soccorso di altro tipo, non ci può essere una giustizia di terreno e quant'altro, proprio perché esiste. Jonas, che ho citato, che essendo ebreo, pur definendosi agnostico, però si pone il problema, pone una riflessione, dice: come rispondiamo al male? Possiamo risponderci assumendo una teoria che esiste nella mistica ebraica, che si chiama Zinzum, nel linguaggio ebraico, in lingua ebraica, e che sostiene che Dio, nel momento in cui fa il mondo, si ritira per dare spazio al mondo, quindi rinuncia in sostanza in qualche modo allo spazio del mondo, occuparsi del mondo, e quindi è nel mondo che avviene il male. Questa idea del Dio che si ritira non è solo ebraica, molto in effetti l'uomo è stato ucciso dai nazisti, teologo protestante, parla proprio di un Dio, di una kenosis, come si dice, di un Dio che lascia il mondo a se stesso e lascia noi in sostanza la situazione del mondo. E questa non è la risposta in realtà del cristianesimo. Il cristianesimo dice un'altra cosa. Dice una cosa che si sente anche qui, benché non fa il passo della conversione, da quello che riusciamo a capire, non potrebbe neanche farlo, perché poi viene presa nel meccanismo in sostanza della persecuzione ebraica, e soprattutto non vuole, si sente partecipe del destino del suo popolo, non vorrebbe assolutamente eliminare. E Tilsum capisce, intuisce quella che è una risposta, e cioè che Dio deve esistere proprio perché esiste il male. Sembra un paradosso, no? E questo, ma non lo è, cerco di spiegarmelo verso la fine. Il male, innanzitutto, quello di Auschwitz, è male che dipende dagli uomini. Cioè, male etico, come si dice, poi si può dire che c'è un male naturale. Qualcuno sostiene a carico di terremoti, insomma, quando ci sono i terremoti, questo è un male naturale che dipende in parte dagli uomini se non hanno fatto o peggio, insomma, per i casi anche simili, però in generale dipende dalla natura. Quello di altri è un male che dipende dall'uomo. È una responsabilità che ricade sull'uomo. Dipende dal fatto che noi abbiamo la libertà e quindi la possibilità di fare anche il male. Questa responsabilità di Auschwitz non credo si possa far ricadere su Dio nel momento in cui magari pretendiamo proprio di essere liberi. Il caso di Veronesi o di Jonas è proprio questo. Jonas, ma anche Veronesi, da laico pretende di basare tutto sulla propria libertà, con la ragione, quindi poi hai una responsabilità. È un po' troppo comodo da andare e volere la libertà e Dio diventare quasi per certi anche un rischio di limitare la libertà umana, e poi però scaricarsi della responsabilità nel momento in cui gli uomini fanno così atroci come quelli dei campi di sterminio. Quindi è responsabilità nostra, ma al di là che sia responsabilità nostra, senza Dio non c'è una risposta al male e non esiste neanche una distinzione bene e male, perché la distinzione bene e male si fonda ha un fondamento non soggettivo, oggettivo, per il fatto che noi ci basiamo su alcuni valori che hanno un fondamento trascendente. Nel caso del credente hanno un fondamento addirittura di comandamenti. Nel caso di chi comunque riconosce un Dio trascendente hanno un fondamento nel fatto che determina certe regole. Quindi senza questa, una delle grandi profonde scoperte che hanno fatto i filosofi come lo stesso Agostino, senza Dio il male diventa neanche più male. Cioè, senza i valori che ci sono fondanti, che ci dicono che quello è male, e senza l'indicazione che ci viene la presenza di Dio, il fatto di sterminare, uccidere, eccetera, può essere, come spesso succede, una giustificazione personale, soggettiva, che diventa un problema, perché consente appunto a un pensiero come quello di Hitler nel mezzo campo di dire: sono io che decido cos'è bene e male, sono io che decido che è bene sterminare il popolo ebraico. Non solo, ma la presenza di Dio è la presenza di Dio, è la garanzia di una giustizia in un'altra dimensione. Può essere che è trascendente, evidentemente, che è quella dell'altra vita, che comunque è quella del senso di un'esistenza, perché c'è un disegno, perché altrimenti sarebbe una morte senza senso, come si domandava appunto Epicuro. E allora bisogna dire come Epicuro che bisogna portare dentro di sé e quasi aiutare Dio. Usa queste parole nel diario, dice: io se andrò, se vado nel campo di sterminio, se avrò questo destino, non voglio lasciare Dio, voglio portarlo dentro di me e voglio aiutarlo, perché è attraverso di lui appunto si capisce che assume un senso la vita e assume un senso anche quello che sto passando, che stiamo passando. Siamo cercatori di senso, come dicevo, in tutto, per tutte le cose abbiamo bisogno di dare un significato, anche le più banali, anche le più strane, anche il fatto di essere qui stasera. E questo senso, alla fine di tutti i ragionamenti che possiamo fare, dalle esperienze come questa dell'Olocausto e di Eichhilism, ma anche di Anne Frank, della Stein, sono che la risposta sta in un disegno trascendente, in un Dio che non si ritira, ma come Dio cristiano è presente nel mondo per garantire questo significato. Grazie per l'attenzione.
Un minuto tecnico di preparazione del palcoscenico e i ragazzi ci presentano allora questa drammatizzazione dei testi di Epicuro.